Capitolo 290. I vicini di casa e i loro figlioli stanno volentieri in casa di Giuseppe. I bambini sulla terrazza. Zenone si rompe l'osso del collo. La resurrezione del morto. Testimonianza di Zenone su Gesù. Ammonimento di Gesù a Zenone. 27 agosto 1844. Ma dopo qualche tempo l'amore attirò tuttavia di nuovo da Giuseppe i bambini del vicinato, così come i loro genitori. E ciò particolarmente nelle vigilie di sabato, venerdì, in cui, specialmente di pomeriggio, si lavorava poco. O nulla. In una di queste vigilie del sabato arrivarono lì parecchi vicini con i loro figli. Le bambine trovavano la più amabile compagnia nelle cinque bambine di Cirenio, che erano molto affabili e belle e laboriose, e possedevano davvero molte conoscenze in tutte le cose. Ma per i ragazzi il piccolo Vispo Gesù era comunque superiore a tutto. Infatti, in primo luogo, egli insegnava loro parecchi giochi estremamente assennati, che divertivano molto i ragazzi. E in secondo luogo, egli raccontava loro spesso come parabole delle storielle così commoventi, che i piccoli fanciulli stavano lì tutt'occhi e tutt'orecchi. Ma questa volta, poiché in seguito a una precedente pioggia torrenziale il suolo era un po' umido, fu scelto come posto per giocare la terrazza, solaio della casa privo del tetto e cinto da parapetti. Per un certo tempo ci fu molta quiete. Infatti il piccolo Gesù raccontava parecchie storielle molto avvincenti. Ma più verso sera ci fu maggior vivacità sulla terrazza. Gesù infatti aveva sistemato un piccolo gioco di dadi, e così c'era spesso da saltare un po'. Ma fra i 12 ragazzi presenti si trovava un certo Zenone. Questi era un accanito scommettitore e voleva togliere ai suoi compagni di gioco, con ogni sorta di pantomime da rompicollo, gli spiccioli di risparmio che essi avevano con sé. Una tale pantomima egli la inscenò anche qui, e consisteva nello scommettere 11 monete, e cioè contro la volontà del Signore Gesù, e precisamente sul fatto che sarebbe riuscito a fare 3 giri sulla balaustra della terrazza senza perdere l'equilibrio. Se avesse compiuto felicemente il giro per 3 volte, gli altri 11 bambini che stavano a vedere, alle 11 monete ne avrebbero dovuto aggiungere altre 11. Se egli invece avesse perso l'equilibrio e fosse caduto, avrebbe perso le sue 11 monete. Gli altri ragazzi acconsentirono, e Zenone saltò subito sulla balaustra. Ebbe subito un piccolo capogiro, perse l'equilibrio, cadde subito a terra dall'altra parte, si ruppe l'osso del collo e restò così anche morto all'istante. Allora i genitori del ragazzo morto, pieni di dolore e d'ira, salirono di corsa sulla terrazza, afferrarono Gesù e lo volevano malmenare. Ma Gesù si svincolò da loro, corse giù dal ragazzo morto e la gridò forte: «Zenone, alzati e testimonia di me davanti ai tuoi ciechi genitori, se io ti ho gettato giù e ucciso». Qui il ragazzo morto subito si alzò e disse: «O Signore, mai tu mi hai gettato giù e ucciso. Bensì la colpa fu della mia avidità di lucro e della mia infame fretta. Ma avendomi ucciso tale mio peccato, allora sì, o Signore, tu venisti da me e mi ridonasti la vita. Quando i genitori di Zenone sentirono tale testimonianza, subito caddero in ginocchio davanti a Gesù e adorarono la forza di Dio nel bambino Gesù. Ma Gesù disse a Zenone: «Fa però che ciò ti serva di lezione, e in avvenire astieniti da simili giochi che portano in sé la morte, e rifletti a come io te l'abbia sconsigliato». I genitori di Zenone piansero per la grande riconoscenza e si recarono poi a casa. D'altronde però questa fu un'allusione profetica al futuro Giuda Iscariota, com'è facile riconoscere. Capitolo 291. I vicini chiedono consiglio a Giuseppe in quanto amico di Cornelio. Gesù ammonisce Giuseppe a non essere imprudente. Sguardo nel divino governo del mondo. Come il popolo, così il suo governo. Gesù mostra chi è il Signore. 28 agosto 1844. Un'altra volta, giusto di nuovo in una vigilia di sabato, vennero nuovamente da Giuseppe parecchi vicini con i loro figli, per consigliarsi con lui su certe questioni che li opprimevano. Questi vicini infatti sapevano che Giuseppe era in ottimi rapporti col governatore. Ma in questo periodo Giuseppe ricevette anche una lettera da Tiro, e cioè da Cirenio. Questi, non appena rientrato a Tiro da Roma, si informava della salute di Giuseppe e soprattutto del piccolo Gesù. I vicini però non sapevano di questa lettera, e neppure che Giuseppe fosse un così grande amico del governatore Cirenio. Giuseppe voleva tirar fuori la lettera, e voleva in tal modo dare ai vicini un sicuro conforto, volendo mostrare loro con questo che egli stesso si sarebbe adoperato vigorosamente per loro presso il governatore contro il re mercenario, e ciò con l'esito migliore e tanto più sicuramente, in quanto Eudochia, così come le cinque bambine, appartenevano interamente a Cirenio. Ma allora il piccino parlò svelto a Giuseppe e disse con grande impeto: «Giuseppe, Giuseppe, non farlo mai, poiché io sono il Signore. Se mostrerai la lettera, io percuoterò la terra, poiché sono io il Signore anche su Roma e non Cirenio, e non Augusto Cesare. Trattino, io ti dico, se il popolo fosse migliore del re mercenario, saprei ben io dove trovare Archelao. Ma poiché il popolo non è neppure minimamente migliore di lui, deve dunque sopportare il suo proprio peso nel re mercenario, il quale è un avaro come l'intero popolo. Non fu detto occhio per occhio, dente per dente, eccetera? Così è anche detto: avarizia per avarizia e invidia per invidia. Per cui Archelao è certo un vero medico per questo popolo duro di cuore, e dovrà rimanere, così com'è, sino alla propria fine. Questo discorso indispettì i vicini, ed essi dissero: questo sarebbe per noi un bel patrono di un messia. Noi ci rimprovera e loda invece il pagano Archelao. Ma il piccino batté il suolo col calcagno e disse: terra, trema, perché i tuoi ciechi figli sappiano che sono io il tuo signore. E improvvisamente dal punto battuto scaturì fuoco, e il terreno tremò violentemente. Allora tutti i presenti si spaventarono e dissero: ma che cos'è mai il bambino? Poiché trema la terra davanti a lui, andiamocene da qui, perché non è bene stare accanto a questo bambino. E tutti quanti presto lasciarono Giuseppe e se ne fuggirono. E così Giuseppe fu di nuovo salvato da un grande pericolo. Capitolo 292. Gesù a 6 anni resuscita dalla morte il servo di Salomè dopo un incidente. Gesù istruisce il giovanotto. Gesù si sottrae alla lode degli uomini. 29 agosto 1844. Quando Gesù aveva già compiuto i 6 anni di età, una volta Salomè aveva fatto abbattere un albero già guasto, e lo fece poi tagliare in pezzi e spaccare dai suoi domestici, per ricavarne legna da ardere. In quell'occasione un giovane domestico puntò molto sulla propria diligenza, e disse agli altri suoi: «Tre compagni, lasciate solo a me questo lavoro di spaccare la legna, e riuscirò a sbrigarmela con l'intero albero, così presto come voi tre assieme». E gli altri domestici gli lasciarono volentieri quest'onore. Egli allora prese la sua scure affilata e si diede a menar colpi con grande zelo. Ma in tale suo zelo diede anche un colpo sbagliato, e anziché il legno, colpì il suo piede destro e lo spaccò in due dalle dita al tallone. Allora si accasciò a terra e gridò: «Aiuto!» E tutti quanti si affollarono intorno a lui, e nessuno aveva qualche cosa per bendargli il piede. E così il giovanotto si dissanguò presto e poi morì. Allora anche la casa di Giuseppe se ne accorse, per i lamenti e le grida nella vicina casa di Salomè. E Gesù corse là in fretta e penetrò fino al domestico già morto, attraversando la folla che gli era attorno. Quando giunse accanto al morto, gli afferrò prontamente il piede spaccato, lo compresse saldamente e lo guarì. All'istante, quando il piede fu guarito in questa maniera, egli gli prese la mano e disse: «Ascolta, tu vanitoso giovanotto. Io ti dico, alzati e continua a spaccare la tua legna. Ma per il futuro lascia da parte la tua vanità e non voler mai fare più di quanta forza possiedi. Così per il futuro ti preserverai facilmente da simili incidenti. Poiché anche i tuoi compagni hanno la loro forza per lavorare da Dio, e tu non devi svergognarli in nessuna occasione. Se, invece, un qualche tuo compagno fosse intenzionalmente pigro e svogliato, sarà il Signore a trovarlo. A te però non deve mai più succedere che per uno zelo esagerato e vano, tu ne divenga così il giudice». Qui il giovane domestico si rialzò in piene forze e continuò a spaccare la sua legna. Ma tutti i presenti caddero in ginocchio davanti al ragazzo Gesù e dissero: «Lode e onore in te alla forza di Dio, poiché il Signore t'ha colmato già precocemente di tutta la forza divina». Ma Gesù corse lesto di nuovo a casa, poiché egli non voleva la lode degli uomini. Capitolo 293. Gesù rompe la sacra anfora di Maria. Preoccupazioni di una fanciulla. Gesù porta l'acqua alla madre nel suo mantello. La reliquia di Maria era per Gesù una spina nell'occhio. La fanciulla riceve una correzione. 31 agosto 1844. Ma Maria aveva ancora l'anfora con la quale era andata a prendere l'acqua, quando l'angelo le portò il santissimo annuncio. Ella teneva moltissimo a quest'anfora. Anzi, era per lei un vero e proprio oggetto sacro. Addirittura non vedeva volentieri che qualcuno prendesse da bere da quest'anfora. Una volta, Però, circa 8 giorni dopo che fu operato il miracolo presso Salomè, Maria era sola in casa con Gesù. Ella era occupata a pulire alcuni capi di biancheria e per questo ebbe bisogno di acqua fresca. Andò quindi da Gesù e gli disse: «Andresti volentieri a prendermi un'anfora piena d'acqua fresca? Eccoti perfino l'anfora da te santificata». Gesù prese l'anfora e con essa corse al pozzo, dove Giuseppe stava appunto lavorando a qualcosa con gli altri figli. Ma Gesù al pozzo urtò un po' duramente con l'anfora contro una pietra, e l'anfora fu a terra in molti cocci. Vide ciò una fanciulla e disse: «Ahimè! Ai, ai! Se ne vedranno delle belle! Ora la sacra anfora della padrona di casa è andata. Ma tu, caro Gesù, perché non sei stato più attento? No, qua però la madre se la prenderà. Né, né, hai da stare allegro tu». Questo però, apparentemente fece un po' arrabbiare Gesù. Ed egli disse alla fanciulla: «Che ti importa di quello che faccio? Vedi, invece, di finire la tua filatura. Malgrado l'anfora rotta, io porterò tuttavia a Maria acqua fresca nella giusta quantità». E la fanciulla disse: «Vorrei proprio vedere come si può portare in casa dell'acqua fresca senza un'anfora». Qui Gesù subito prese il suo piccolo mantello rosso, ne riunì i bordi e ci versò dentro l'acqua e la portò, senza perderne una goccia, in casa da Maria. Tutti però gli andarono dietro fino a casa, a motivo del miracolo. Quando Maria vide questo, si turbò e disse: «Ma bambino, che è successo dunque all'anfora?» E Gesù disse: «Vedi, già da molto tempo essa era per me come una spina in un occhio. Per questo misi alla prova la sua forza miracolosa con una pietra. E vedi, non ve n'era alcuna in essa e per essa. Perciò si ruppe anche subito in pezzettini. Io però ritengo che dove io sono, dovrei pur valere di più che una così sciocca anfora, che non è minimamente migliore di qualsiasi altra». A queste parole Maria non disse più nulla, e se le scrisse profondamente nel cuore. Ma anche la ragazza allora non disse più nulla. Infatti voleva bene a Gesù. E Gesù disse a lei: «Vedi, così mi piaci di più di quando muovesti la lingua senza necessità». E la fanciulla fu contenta di questo piccolo rimprovero, e continuò poi con diligenza a dipanare il suo filo. Capitolo 294. I miracoli cessano per 2 anni. Carestia in Palestina. Giuseppe semina nel 7° mese. Gesù, che ha 8 anni, mette lui stesso il seme nel terreno. La miracolosa benedizione. Giuseppe distribuisce il raccolto ai vicini. È meglio l'amore che la lode. Guarigione del ragazzo inaridito. 31 agosto 1844. Dopo questo fatto prodigioso, Gesù si mantenne tranquillo per 2 anni. E ubbidiva in tutto a Giuseppe e a Maria. Ma nel suo 8° anno si registrò un'annata pessima per il raccolto. Infatti sopravvenne una grande siccità e tutta la semente si disseccò. Era già il 7° mese e da nessuna parte appariva qualcosa di verde. Più volte si dovette macellare il bestiame, oppure si dovette far venire a caro prezzo fieno e cereali dall'Egitto e dall'Asia Minore. Lo stesso Giuseppe viveva per lo più dei pesci che Jonathan gli faceva pervenire tutte le settimane e foraggiava i suoi animali domestici con foglie di giunco, che pure gli mandava lo stesso. Jonathan, soltanto nel settimo mese comparvero delle nubi e cominciò a cadere periodicamente una scarsa pioggia. Allora Giuseppe disse ai suoi quattro figli maggiori: Attaccate i buoi all'aratro, e nel nome del Signore vogliamo seminare nella terra un po' di grano. Chissà, forse il Signore non di meno lo benedice, dato che ci è pur lecito considerare nostro figlio e fratello colui che egli ha mandato nel mondo. È vero che egli ora già da 2 anni non ha più fatto alcun segno attraverso di lui, così che per questo già ci siamo letteralmente dimenticati della sua sublimità. Ma chissà anche che questo cattivo anno non sia una conseguenza della nostra dimenticanza verso colui che così santo venne a noi dall'alto? Qui Gesù, che ora aveva 8 anni, si avvicinò a Giuseppe e disse: Bene, padre Giuseppe, finora non mi avete mai dimenticato, ma perciò voglio venire con te a mettere il grano nei solchi. Giuseppe se ne rallegrò moltissimo, e Maria e tutti in casa dissero: Sì, sì, dove il caro Gesù seminerà, là sicuramente si avrà un ricco raccolto. E Gesù disse, sorridendo, di questa opinione sono anch'io. In verità, nemmeno un seme dovrà cadere invano da me nel terreno. Dopodiché andarono ad arare e a seminare. Giuseppe seminava dietro l'aratro a sinistra e Gesù a destra. E così il campo in una mezza giornata fu lavorato nel modo migliore. Poco dopo cadde un'abbondante pioggia, e il grano gettò un robusto germoglio e, quale frutto estivo, in 3 mesi giunse alla molto desiderata maturazione. Ma allora si evidenziò che le spighe che il ragazzo Gesù aveva seminato dalla parte destra avevano addirittura 500 chicchi, mentre quelle di Giuseppe avevano solo da 30 a 40 chicchi. Di questo tutti si erano molto meravigliati, ma quando il frumento venne poi trebbiato sull'aia, soltanto allora si mostrò davvero nella sua piena misura la benedizione di Dio. Infatti da un moggio, 70 misure, che era stato seminato, vennero esattamente 1000 moggi di raccolto, un raccolto che nessuno mai aveva ancora sperimentato. Ma poiché Giuseppe aveva ora una tale sovrabbondanza, ne tenne per sé 70 moggi e 930 moggi li suddivise tra i vicini. E così con questa prodigiosa mietitura fu dato aiuto a tutti i dintorni. E vennero allora molti vicini e lodarono e glorificarono la forza di Dio nel ragazzo Gesù. Questi, però, li esortò all'amore verso Dio e verso il loro prossimo, e disse a ciascuno: L'amore è meglio che la lode. E un retto timor di Dio ha più valore dell'olocausto. In questo tempo anche il ragazzo inaridito ritornò sano. Capitolo 295. Giuseppe e Maria decidono di mandare Gesù, che ha quasi 10 anni, da un maestro. Difficoltà nella lezione. Il maestro colpisce il ragazzo, ma diventa muto e folle. Il fanciullo Gesù ritorna a casa. 2 settembre 1844. Da quel momento in poi il fanciullino Gesù non fece di nuovo più alcun segno, ma era come tutti gli altri figliuoli degli uomini. Soltanto stava volentieri accanto a Giuseppe, quando questi costruiva degli attrezzi come aratri, gioghi, sedie, tavoli, letti e altre cose simili. E allora a Giuseppe mai nessuna cosa riusciva male. Ma poiché il fanciullino andava già per i 10 anni e non voleva più affatto distinguersi dagli altri bambini, allora Giuseppe disse una volta a Maria: «Vedi, la gente qui intorno parla male di noi, dicendo che lasciamo crescere Gesù così completamente senza istruzione scolastica, mentre possiede tuttavia dei talenti e delle attitudini così splendidi. Io so bene che Gesù non ha necessità di istruirsi alle scuole del mondo, ma per chiudere la bocca ai vicini, vorrei tuttavia mandarlo da un maestro. E poiché adesso in città sono state aperte 2 nuove scuole, ed entrambi i maestri devono essere molto bravi, così vorrei provare con l'uno o con l'altro». Maria vi acconsentì. Anch'ella infatti ne vedeva l'apparente necessità. E Giuseppe prese con sé Gesù e lo condusse dal primo maestro. Questi prese subito in consegna il fanciullino e disse a Giuseppe: «Per prima cosa, essendoci fra noi molti greci, egli deve imparare il greco, e solo dopo l'ebraico. Conosco bene le singolari peculiarità di questo bambino e ho un poco paura di lui. Voglio fare tuttavia ciò che sarà giusto. Solo devi affidarmi completamente il ragazzo». Giuseppe vi acconsentì e lasciò Gesù completamente in casa del maestro. Per 3 giorni Gesù godette qui della consueta libertà. Solo al 4° giorno il maestro lo prese in classe. Là egli lo condusse alla lavagna. Scrisse davanti a lui l'intero alfabeto e cominciò a spiegarlo. Dopo averlo spiegato tutto alcune volte, domandò a Gesù che cosa se ne ricordasse. Ma Gesù fece come se non sapesse nulla di quanto era stato spiegato, e non diede al maestro alcuna risposta. E il maestro afflisse il ragazzo e se stesso per 3 giorni. E non ottenne mai una risposta. Ma al 4° giorno si irritò e ingiunse al ragazzo Gesù di rispondergli, sotto minaccia di una provetta. Punizione. Allora il ragazzo disse a lui: «Se tu in verità sei un maestro, e se conosci realmente le lettere dell'alfabeto, indicami il vero significato fondamentale di alfa, e io ti farò sapere quello di beta». Al che il maestro si arrabbiò e colpì Gesù sulla testa con la bacchetta. Questo fece male al ragazzo, ed egli disse al maestro: «È questo il saggio modo di disfarti della tua stupidità? In verità, non è per le percosse che io sono da te, e questo non è il modo di istruire e di educare le persone, ma tu dovrai diventarmi muto e demente, perché anziché darmi una giusta spiegazione, mi hai colpito». E all'istante il maestro si accasciò e, come fuori di sé, fu portato legato in un'altra stanza. Ma Gesù ritornò subito a casa da Giuseppe, e là disse: «Un'altra volta pretendo un maestro diverso, che non venga a scuola col bastone in mano. Quello però sconta ora il suo sacrilegio verso di me». Allora Giuseppe seppe ciò, che sicuramente era di nuovo accaduto, e disse a Maria: «Dunque non ci è più consentito di lasciare Gesù in mani altrui, poiché egli castiga chiunque non sia del suo sentire». E Maria fu d'accordo, e nessuno osò fare un rimprovero a Gesù. Capitolo 296: Il secondo maestro da Giuseppe. Mite approccio del maestro. Gesù dà una prova al maestro. Legge e spiega Daniele. Buona testimonianza del maestro su Gesù. Come ringraziamento per l'onestà del maestro, Gesù guarisce il primo maestro. Ma dopo un periodo di qualche settimana venne da Giuseppe il secondo maestro nuovo a fargli una visita amichevole, poiché Giuseppe gli aveva fatto in precedenza, nella sua classe, parecchi nuovi banchi e sedie e un tavolo. E in tale occasione si era fatto anche amico di quel maestro, un uomo veramente retto. Questo maestro ora fece anche conoscenza col ragazzo Gesù e provò molto piacere per il suo contegno serio e tuttavia modesto e sveglio. Egli domandò quindi a Giuseppe se il ragazzo avesse già imparato a leggere in una qualche scuola. Ma Giuseppe disse: «Fratello, ci ho già provato con un paio di maestri, ma entrambi non hanno concluso nulla con lui, poiché in questo ragazzo è riposta una forza». Singolare! Come dunque un maestro lo tratta un po' aspramente, può già dirsi perduto. Basta infatti che una sola parola dalla bocca del ragazzo colpisca il maestro, e questi è punito nel modo più terribile. Questo fu il caso, solo poco fa, del primo maestro, il quale fino a questo momento è ancora pazzo. E il maestro disse: «Sì, sì, lo so bene. Quello però era anche un tiranno con tutti i suoi scolari. Se istruissi io il ragazzo, in verità non avrei paura di essere punito da lui». Allora il ragazzo Gesù, che era presente, disse: «E che cosa vorresti insegnarmi?» E il maestro attirò a sé molto amorevolmente il ragazzo, lo accarezzò e gli disse poi: «Vorrei insegnarti in una maniera molto amichevole a leggere e a scrivere, e poi a comprendere la scrittura». E il ragazzo disse: «Bene, se hai con te qualcosa della scrittura, dammela, e voglio darti una prova». Qui il maestro tirò subito fuori un rotolo, era Daniele, e lo diede al ragazzo. Ma il ragazzo cominciò subito a leggere il rotolo e a spiegarlo in modo tale che tutti gli astanti, compreso il colpitissimo maestro, cominciarono a meravigliarsi oltre misura. Ma quando il maestro ebbe conosciuto questo del ragazzo, allora disse: «O Signore, sii clemente e misericordioso con me povero peccatore, poiché questo ragazzo non è una persona terrena. O fratello Giuseppe, adesso comprendo chiaramente perché nessun maestro può resistere con questo ragazzo. Il ragazzo ne sa comunque più che tutti i maestri assieme su tutta la terra. Oh, tienilo quindi pure a casa». Questa testimonianza piacque al ragazzo, ed egli disse: «Poiché sei così onesto, per amor tuo anche l'altro maestro dovrà essere di nuovo guarito. Sia? Trattino. Tu però resta così onesto nel tuo cuore come lo sei ora. Così sarai un giusto maestro sempre. Amen». Dopodiché il ragazzo Gesù si allontanò. Anche il maestro si congedò presto da Giuseppe e andò a casa molto pensieroso. E in quel momento il primo maestro stette meglio. Trattino trattino. Capitolo 297. Gesù undicenne e Giacomo vanno a far legna. Giacomo è morso da una vipera e muore. Gesù resuscita Giacomo dalla morte. Un Vangelo del lavoro. Sii zelante dei beni spirituali. Resurrezione del ragazzo morto e del giovane carpentiere Maias. Il buon insegnamento. Nell'invidia si cela sempre la morte. 4 settembre 1844. Da quel momento il bambino Gesù rimase a casa. Ebbe un comportamento tranquillo e ubbidiente. Eseguiva anche piccoli lavori. Non compì segni per un intero anno, dunque fino a 11 anni compiuti. Nell'undicesimo anno però compì di nuovo 3 notevoli azioni miracolose, che seguiranno qui in breve. In primavera a Giuseppe venne a mancare per alcuni giorni la provvista di legna da ardere. Egli inviò perciò Giacomo e Gesù, poiché erano quelli che avevano più tempo in un bosco vicino, perché avessero a raccogliervi rami secchi. I due andarono e fecero alacremente ciò che Giuseppe aveva loro comandato. Giacomo però si dava moltissimo da fare e restava poco per Gesù da raccogliere. Infatti Giacomo preveniva Gesù dappertutto. Ma in tale suo zelo accadde che egli mettesse la mano in un cespuglio di rami secchi, sotto il quale si trovava una serpe velenosa. La serpe morse Giacomo alla mano. Allora Giacomo cadde pieno di dolore e spavento. La mano si gonfiò improvvisamente e Giacomo si accasciò supino e diede segni di morte. Allora Gesù balzò verso di lui, soffiò nella ferita e istantaneamente Giacomo si sentì meglio. Il serpente invece si gonfiò terribilmente e scoppiò in 1000 pezzi. Dopo però Gesù disse a Giacomo: chi ha fretta si prenda tempo. 41. In ogni lavoro mondano, se effettuato con troppo zelo, c'è la morte. Perciò è meglio essere pigri per il mondo, ma tanto più zelanti per lo spirito, in ogni occasione. Ma così gli zelanti per il mondo avranno sempre da trovare la morte dell'anima, nel loro zelo per le cose terrene. Io invece andrò a trovare gli sfaccendati rispetto al mondo e li prenderò al mio servizio per l'eternità. E a coloro che avranno lavorato solo per un'ora del giorno, darò la stessa paga come a coloro che hanno lavorato col massimo zelo per tutto il giorno. Beato ogni fannullone per il mondo. Guai invece a ogni zelante nelle faccende del mondo. Il primo sarà amico mio e il secondo mio nemico. ... Giacomo si tenne a mente queste parole e visse di conseguenza. E non gli importava nulla se anche di frequente veniva chiamato il pigro e fiacco. Però da quel momento fu tanto più zelantemente occupato con Gesù nel suo cuore. E ne guadagnò infinitamente tanto. ... Poco tempo dopo, in 2 giorni, morì a una vicina che era una vedova all'unico figlioletto. Ed ella piangeva molto. Allora anche Gesù andò col suo Giacomo a vedere il ragazzo morto. Ma vedendo la vedova piangere violentemente, ne ebbe compassione e prese il ragazzo morto per mano e disse: Kefas, io ti dico, alzati e non rattristare mai più il cuore di tua madre. Qui il ragazzo improvvisamente si alzò in piedi e salutò sorridendo tutti i presenti. Allora la vedova al colmo della commozione disse: «Oh, chi è dunque questo figlio di Giuseppe, che è capace con una parola di risvegliare i morti? È un Dio? Oppure un angelo?» Ma Gesù disse alla vedova: «Non domandare oltre, ma dà a Kefas del latte, perché si rimetta completamente». E la vedova subito andò e portò al ragazzo del latte riscaldato, e questi divenne poi completamente sano. Allora tutti volevano cominciare ad adorare Gesù. Egli però se ne andò in fretta, incontrò altri bambini e giocò con loro in una maniera molto saggia. Ma mentre così giocava, ecco che in un'altra casa, che veniva riparata da alcuni carpentieri cittadini, un uomo cadde, si ruppe l'osso del collo e fu subito morto. Allora si radunò subito un mucchio di gente e piangevano. L'infelice. E c'era un grande frastuono. Quando Gesù udì questo frastuono, anch'egli andò là con Giacomo, si spinse fino al morto e disse a lui: «Maias, io ti dico, rialzati in piedi e lavora, però inchioda meglio le tue assicelle, altrimenti cadi ancora. Infatti l'importante non è quanto tu hai lavorato, bensì come tu hai lavorato. Nell'invidia però, c'è sempre la morte». Poi Gesù si allontanò di nuovo velocemente, e il morto si rialzò così sano e continuò a lavorare così vigorosamente, come se non gli fosse successo nulla. Ma le parole di Gesù egli le conservò nel suo cuore. Questi tre miracoli accaddero uno dietro l'altro in poco tempo, e per questo tutti i vicini volevano cominciare ad adorare Gesù. Ma Gesù proibì loro una tal cosa, e poi non si fece vedere nel villaggio per qualche settimana. Ma nella casa di Giuseppe le tre azioni furono ben notate, e se ne è molto parlato. Gesù dodicenne nel Tempio. Capitolo 298. Breve illustrazione della scena del Tempio. Quando Gesù aveva 12 anni, da parte di suo fratello Giacomo. Ora Gesù si ritira completamente in se stesso fino alle nozze di Cana. 1. Da allora Gesù visse ritirato e non compì più alcun miracolo in pubblico, fino al tempo delle nozze di Cana in Galilea. Soltanto nel 12° anno, quando andò per la prima volta a Gerusalemme per la festa, come è noto dal Vangelo, il ragazzo Gesù compì un miracolo con la sua sapienza nel Tempio, fra i dottori della legge. Questo miracolo io, Giacomo, non essendo stato presente, me lo sono fatto raccontare solo più tardi dal Signore stesso. E descritto brevemente esso consistette in questo. Nella grande calca Giuseppe e Maria smarrirono Gesù nel Tempio e ritennero che, non essendo con loro, egli fosse già sicuramente tornato a casa con Salomè o qualcun altro dei parenti e conoscenti. E così i due seguirono la carovana dei Nazareni e la raggiunsero solo di sera, nell'albergo tra Nazaret e Gerusalemme. Ma poiché non vi trovarono Gesù, né furono molto addolorati, presero alcuni accompagnatori e di notte ritornarono a Gerusalemme. Là giunti, Giuseppe andò subito dal governatore Cornelio, che in quel tempo in Gerusalemme governava ancora la regione. Giuseppe riferì immediatamente a Cornelio, il quale gli era venuto incontro con grandissima cordialità, quello che gli era accaduto, e questi diede subito a Giuseppe una guardia romana, con la quale Giuseppe era autorizzato a ispezionare tutte le case. Così Giuseppe passò in rassegna quasi tutta Gerusalemme. E tuttavia, dopo aver cercato lungamente per 3 giorni, da nessuna parte trovò Gesù. Allora i due si allarmarono molto, Tutti tristi restituirono a Cornelio la guardia e non si lasciarono consolare da lui. Ma poiché la sera era già piuttosto inoltrata, Cornelio voleva trattenerli presso di sé. Ma Giuseppe disse: «O nobile amico, voglio rimanere sì con te questa notte, ma prima devo salire al tempio e voglio offrire al Signore Dio, dal mio triste cuore e nel mio cuore, ciò che abbiamo perduto». Allora Cornelio lasciò andare Giuseppe con Maria su nel tempio. E vedi, essi vi trovarono Gesù a sedere fra i dottori. Egli li interrogava, li istruiva e dava risposta alle loro domande, tanto che essi ne rimanevano tutti sommamente stupiti, poiché egli spiegava loro i brani più misteriosi dei profeti, li istruiva sulle stelle, sulle loro orbite, sulla loro luce fondamentale, sulla loro seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima luce. Così pure descriveva loro la costituzione delle terre, 42, e mostrava loro la relazione fisica, psichica e spirituale fra le cose. E dimostrava a tutti l'immortalità dell'anima in maniera mai ancora udita, così che tutti dicevano: «In verità, non si è mai udito qualcosa di simile. Un ragazzo di 12 anni è più sapiente in un suo dito che noi tutti presi assieme». Allora Giuseppe e Maria si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Ma perché dunque ci hai fatto questo? Vedi, ti abbiamo cercato con grande dolore per 3 giorni e non abbiamo potuto trovarti». Ma Gesù disse: «Perché l'avete fatto? Ossia di fuori con l'aiuto dei soldati. Non sapevate da tempo della casa del Padre mio e che in essa io dovevo fare ciò che è del Padre mio?» I due però non compresero queste parole e Gesù li seguì subito docilmente a casa, dopo aver pernottato con loro presso Cornelio. Ma i dottori stimarono Maria ultrafelice per avere un figlio simile. Da allora in poi Gesù si ritirò poi completamente e davanti agli uomini non operò più alcun miracolo fino al suo 30° anno e visse e lavorò poi come qualsiasi altro uomo. Ella è la vita di Gesù dai docicai 30 anni. Capitolo 299. Importantissime spiegazioni sulla natura di Gesù, sulla relazione tra il divino e l'umano in lui. Cenni sulla rinascita spirituale, condizione per una vita eterna e beata. 9 settembre 1844. Ma dopo questo è detto nella scrittura: ed egli crebbe in grazia e sapienza davanti a Dio e agli uomini, e rimase sottomesso e ubbidiente ai suoi genitori, fino a quando non intraprese il suo magistero. Domanda: come poteva dunque Gesù, l'unico eterno essere divino, crescere in sapienza e in grazia davanti a Dio e agli uomini, essendo tuttavia Dio dall'eternità? E come particolarmente davanti agli uomini, essendo tuttavia dall'eternità l'essere infinitamente più perfetto di tutti? Per comprendere questo correttamente, non si deve considerare Gesù esclusivamente quale l'unico Dio, ma bisogna rappresentarselo come un uomo, in cui l'unica eterna divinità si incarcerò, apparentemente inattiva, proprio come nell'essere di ogni singolo uomo si trova incarcerato lo spirito. Ma quello che ciascun uomo deve fare secondo l'ordine divino, per liberare in sé il proprio spirito, dovette farlo anche l'uomo Gesù con la massima serietà, per liberare l'essere divino in lui, per diventare con esso una cosa sola. Ma ciascun uomo è costretto a portare in sé certe debolezze, che sono le abituali catene dello spirito, mediante le quali questo è rinchiuso come in un guscio duro. Ma le catene possono essere spezzate soltanto quando l'anima, frammista alla carne, per mezzo della giusta abnegazione si è così rafforzata da essere salda a sufficienza per contenere e trattenere in sé il libero spirito. È anche proprio per tale ragione che l'uomo soltanto con ogni sorta di tentazioni può rendersi conto delle sue debolezze ed apprendere come e da che cosa il suo spirito è incatenato. Se poi egli si mortifica nella sua anima proprio in questi punti, allora così facendo scioglie i lacci allo spirito e ne avvince l'anima. Quando poi con l'opportuno trascorrere del tempo l'anima è rinsaldata con tutti i legami che prima avvolgevano lo spirito, allora ovviamente è del tutto naturale che lo spirito, completamente sciolto, trapassi nell'intera, forte anima, e questa perviene così a tutta la celeste perfezione di potenza dello spirito, e diventa così in eterno perfettamente una sola cosa con esso. Ma è nello sciogliersi di una catena dopo l'altra che consiste la crescita dell'anima in forza spirituale, che qui sono la sapienza e la grazia. La sapienza è la chiara visione in sé dell'eterno ordine di Dio, e la grazia è l'eterna luce d'amore, con cui vengono illuminate tutte le infinite e innumerevoli cose, le loro relazioni e le loro vie. Ma come così è per l'uomo, così fu anche per l'uomo divino Gesù. La sua anima era simile a quella di ogni altro uomo, e tanto più era gravata di debolezze, in quanto il potentissimo Spirito Divino dovette mettere se stesso nelle più possenti catene, per poter essere trattenuto nella sua anima. Perciò dunque l'anima di Gesù dovette anche affrontare le più grandi tentazioni, mortificando se stessa, per togliere al proprio Spirito Divino le catene, e in tal modo rafforzarsi per l'infinitissima libertà dello spirito di tutti gli spiriti, e diventare così pienamente una cosa sola con esso. E proprio in ciò consistette dunque anche la crescita in sapienza e grazia dell'anima di Gesù davanti a Dio e agli uomini. E precisamente nella misura in cui lo Spirito Divino a poco sempre più si unificava con la propria anima, ovviamente divina, la quale era dunque il vero e proprio Figlio. Capitolo 300: La vita di Gesù e le lotte della sua anima dai 12 ai 30 anni. Cenni ed esempi sul raggiungimento della rinascita spirituale. Condizione per una vita eterna e beata. Conclusione e benedizione del Signore. 9 settembre 1844. Or dunque come visse Gesù, il Signore, dal suo dodicesimo anno fino al suo trentesimo? Egli percepiva in sé continuamente e nel modo più vivo l'onnipotente divinità. Egli sapeva nell'anima sua che tutto quanto l'infinito abbraccia è e deve essere eternamente sottoposto ad ogni suo più lieve cenno. Inoltre aveva nella sua anima il massimo impulso a regnare sopra ogni cosa. Orgoglio, voglia di dominare, estrema libertà, inclinazione alla vita piacevole, desiderio delle donne e altre cose simili. Dunque anche l'ira, erano le principali debolezze della sua anima. Ma egli combatté con la volontà dell'anima contro tutte queste spinte potentissime, mortalissime, che premevano enormemente l'anima sua. L'orgoglio lo umiliò mediante la povertà. Ma quale duro mezzo fu questo, per colui a cui tutto apparteneva, e pur tuttavia non poté chiamare nulla mio. La voglia di dominare la domò mediante la sottomissione e mediante la più volonterosa obbedienza a coloro che, al pari di tutti gli uomini, al suo confronto erano e di quanto. Come il puro nulla, la sua eterna, suprema libertà l'assalì, sebbene con difficoltà infinita, mettendosi a servizio degli uomini come uno che serve in schiavitù, per compiere i lavori più infimi. Il fortissimo impulso a una vita piacevole lo combatté con frequentissimi digiuni per necessità, e anche per libera volontà della sua anima. Il desiderio delle donne lo combatté con il lavoro non di rado pesante, con una parca alimentazione, con la preghiera e frequentando uomini savi. Sì, su questo punto egli ebbe da lottare in modo terribilmente intenso, dato che il suo aspetto esteriore e il suono della sua parola erano estremamente avvincenti, ragion per cui le cinque bellissime fanciulle di Cirenio erano innamorate a morte di lui e gareggiavano fra di loro su come piacergli di più. A lui piaceva bensì questo amore. Ma dovette tuttavia sempre dire a ciascuna: Noli me tangere. 43. Dato che, inoltre, con uno sguardo penetrava la cattiveria degli uomini e vedeva di loro la perfidia e l'ipocrisia, la malizia e il loro egoismo, così è anche comprensibile che egli fosse molto eccitabile. E poteva facilmente venire offeso e incitato all'ira. Ma allora egli moderava il suo animo divino con il suo amore e con la conseguente misericordia. E così Gesù non esercitò altro per tutta la sua vita che mortificazioni durissime, per ricostituire in tal modo l'eterno ordine che era stato distrutto. Ma da ciò si può facilmente capire in che modo Gesù come uomo abbia trascorso quei 18 anni, fra continue dure tentazioni e lotte contro le stesse. Ed ora che ciò è stato esposto utilmente per ciascuno, non rimane più niente da dire, eccetto la disputa di 3 giorni con i saggi e dotti nel Tempio, 44, che però, come certe altre cose, non può seguire adesso. Perciò accontentatevi per il momento di questo, e l'altro seguirà, quando direte al servitore: Vieni, fratello, da noi nel nome del Signore, e rimani ad abitare da noi. Con ciò sia anche conclusa quest'opera, e la mia benedizione e la mia grazia siano con voi. Perennemente. Amen. Amen. Amen.